Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno caro Dini.
Ciao,
caro Dini.
Ciao,
abbiamo Gigi. Anche Dini. E poi, oltretutto, vorremmo anche ringraziare il nostro Enrico. Grazie Enrico per quello che fai, per le canzoni che ci metti, eccetera, eccetera. Dobbiamo salutare Giorgio, un grande amico nostro ospite, che è il dottor Bianchi Massimo.
Buongiorno a tutti.
Aiuto anziano e titolare di una struttura semplice. Ci spieghi cosa vuol dire struttura semplice?
È l'equivalente di quello che una volta era il titolo di aiuto, praticamente.
Oh, perfetto.
Ti occupi di un settore particolare della gestione di un reparto intero, che invece è responsabilità del primario.
Ho capito. Quindi della struttura semplice del pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, AST Sette Laghi. Noi ce lo ricordiamo, in chirurgia, ha fatto la sua bella camminata ed è arrivato al pronto soccorso e adesso è un medico di pronto soccorso insostituibile, come dicono tutti i suoi amici.
Nessuno è sostituibile.
E non solo.
Di che cosa parliamo, che è importante? Parliamo delle fratture dell'anziano. E quindi adesso io lascio il nostro Giorgio che introduca il nostro tema. Però prima vorrei ricordare a tutti che siamo in diretta. Abbiamo sconfitto un po' il Covid e quindi possiamo farla in diretta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chiunque vuol parlare con il dottor Bianchi non fa altro che prendere la cornetta, telefonare allo 0332 264 266. Il dottor Bianchi può rispondere alle domande che vi fate. Vai Giorgio.
Buongiorno dottor Bianchi. Parliamo di anziano e parliamo di una certa età. Diciamo a 70 anni la densità delle ossa tende a cambiare e le fratture diventano sempre più probabili e quindi diventano un problema clinico importante per il paziente anziano. Per questo gli anziani sono vittime di fratture che si localizzano soprattutto al femore, che è l'osso più lungo del corpo umano e anche quello più resistente. Dottore Bianchi, le chiedo, quanto sono pericolose le fratture dell'anziano? O meglio, perché il trauma e quindi le fratture sono un problema rilevante negli anziani?
Allora, innanzitutto per un problema di numeri. Statisticamente il 35% dei pazienti che entrano in pronto soccorso per traumi, cioè perché si sono fatti male, sono persone che hanno più di 85 anni. E sono persone, quindi, come è già stato detto, che sono a maggior rischio di avere fratture per fragilità ossea. Infatti queste persone spesso riportano fratture per incidenti, per urti, per forze meccaniche che nel giovane normalmente non determinerebbero una frattura. E quindi sono vittime di fratture e di lesioni causate da traumi a bassa energia. Questo è un po' un rischio perché talvolta la bassa energia non preoccupa, ma il paziente riporta una lesione che a un'altra fascia d'età non avrebbe riportato. E questo è il primo dato. La seconda questione è che...
Quindi, dottor Bianchi, queste fratture qui, come lei... dice, sono fratture di fragilità.
Sì, ne sono.
Fragilità, frattura, fragilità anziana.
Certo. Quindi il problema grosso del trauma dell'anziano è, uno, il numero, come stavo dicendo, perché si tratta di una popolazione, la nostra, che classicamente vede crescere enormemente il numero degli anziani. Considerate che dagli anni 50 in poi, mentre la percentuale di popolazione che va da 0 a 60 anni è rimasta stabile, la percentuale di popolazione che va da 60 a 80 anni è aumentata del 250%, il numero degli anziani al di sopra dei 75-80 anni è aumentato del 750%. Quindi immaginatevi che tipo di carico per un pronto soccorso è gestire una popolazione di questo tipo in caso di trauma. La seconda questione è la causa della fragilità ossea. Perché un anziano è soggetto ad avere più fratture? Perché è fragile dal punto di vista scheletrico? Perché un anziano è difficile da gestire per una serie di problemi particolari che lo espongono alla caduta, all'incidente, malattie cardiovascolari, malattie neurologiche, esiti di ictus per esempio, malattie del sistema nervoso centrale, le malattie metaboliche di cui il diabete è sicuramente l'elemento principale, l'insufficienza renale, i tumori come cause collaterali. Un anziano però ha anche problemi che sono legati alla sua capacità di rapporto con l'ambiente e di cognizione. Le sindrome depressive sono molto comuni nell'anziano. Gli anziani, soprattutto oltre 85 anni, sono a rischio di sviluppare il cosiddetto decadimento cognitivo, cioè sono meno abili dal punto di vista neurologico e quindi si proteggono anche meno bene. Gli anziani hanno dei disturbi che li limitano nel rapporto con l'ambiente, ci vedono meno bene, sentono meno bene, i loro movimenti sono più rallentati e quindi hanno difficoltà a rapportarsi con l'ambiente. Non da ultimo, un altro problema grosso è che gli anziani prendono molti farmaci. Rispetto agli anziani di 30 anni fa, prendono molti più farmaci, i quali sono a rischio di interazioni importanti, possono abbassare la pressione, modificarla, abbassare la glicemia, modificarla, causare variazioni del ritmo cardiaco. L'interazione di 2, 3, 4, 5 farmaci in un soggetto anziano talvolta è imprevedibile. Quindi questo può determinare un rischio di cadute conseguente anche alla normale, corretta assunzione dei farmaci. E l'ultimo problema è un elemento di caratteristico tipico dell'anziano. La fragilità ossea è dovuta all'indebolimento dello scheletro dovuto all'osteoporosi, di cui poi discuteremo le cause.
Ecco, io ti voglio chiedere questo. Io vengo in pronto soccorso o per trovarti o perché ho bisogno, ma quanti sono, che percentuale c'è di anziani, quindi di quelle persone che sopra i 65 anni, lo chiami anziani sopra i 65 anni oppure sopra i 60 anni?
No. Questo è un elemento interessante perché dimostra come è cambiata la popolazione. Quando 30 anni fa ho cominciato a lavorare io in pronto soccorso, l'anziano aveva 65 anni. Oggi la casistica mondiale distingue tra un giovane anziano, che è fino a 65 anni, un anziano, che è fino a 75, e un anziano anziano, older old, che è oltre gli 85. Quindi, mentre un tempo in geriatria si ricoverava all'età di 65 anni, attualmente normalmente ricoveriamo a 85 anni.
Ma che percentuale c'è? E se io vengo lì e siamo nella sala d'aspetto, no? Quanti sono? Che percentuale avete voi di pazienti di una certa età rispetto ai giovani, ad esempio? Cioè, non so, l'80%, il 50%?
Oh, beh, statisticamente, come dicevo all'inizio, 35% dei pazienti traumatologici sono oltre.
Ma traumatologici?
Traumatologici, sì, sì.
Io intendevo dire anziani.
No, nella generalità dei casi, un buon 40-45% sono al di sopra dei 75 anni. Se devo dire al di sopra dei 65, possiamo dire anche quasi il 50%.
Ecco, tu dici che l'elemento più critico per il rischio di fratture nell'anziano è l'osteoporosi.
L'osteoporosi.
Perché?
Allora, l'osteoporosi innanzitutto è una malattia, tutto sommato è una questione inevitabile, perché osteoporosi vuol dire riduzione della quantità del calcio nell'osso e quindi della resistenza, delle sostanze che tengono insieme il calcio e quindi globalmente della resistenza dell'osso. Questo è un fattore che colpisce prevalentemente le ossa lunghe, quindi il femore, il polso, il bacino, la spalla, e le ossa invece più compatte come le vertebre. Questo spiega perché in queste sedi qui, poi le discuteremo, le lesioni dell'anziano sono le più comuni. E l'osteoporosi di per sé va distinta tra una cosiddetta osteoporosi primitiva, che è quella che è legata biologicamente all'invecchiamento, è legata al diminuire dell'attività fisica dell'anziano, alle malattie concomitanti, all'età, alla menopausa tipica nella donna, perché la distribuzione di osteoporosi tra gli uomini e donne è 3 volte di più a favore della donna.
Quindi, cioè, perché le donne hanno un'osteoporosi maggiore rispetto al maschio?
Perché con la menopausa la stimolazione ormonale sull'osso si modifica drasticamente venendo a mancare la stimolazione, l'osso si impoverisce biologicamente. Succede in tutte le età, succede in tutti i sessi, nella donna è tipicamente 3 volte più significativa che nell'uomo. Poi abbiamo un altro problema di osteoporosi, che è l'osteoporosi secondaria, e quella cioè non legata all'invecchiamento, ma è legata al fatto che sussistano delle altre condizioni di malattia che la persona ha, perché ci sono un sacco di malattie, di situazioni che possono indurre, indipendentemente dall'età, lo sviluppo di osteoporosi. Queste sono prevalentemente le malattie endocrino-metaboliche, tiroide, diabete, malattie del surrene, la malnutrizione. Considerate che gli anziani, non necessariamente perché sono poveri, ma perché hanno un bisogno minore di alimentazione, perché non cucinano, perché fanno una serie di cose, vanno incontro spesso a delle situazioni di malnutrizione che non sono evidenti, non è lo scheletrito, però non sono sufficienti per recuperare le sostanze che perdono e non se ne rendono conto. Nei giovani invece le diete troppo severe, esagerate, malattie intestinali che inducono un malassorbimento sono molto tipiche nei giovani. La stessa gravidanza è una malattia che consuma osso, perché trasferisce sostanza ossea dalla madre al feto, e quindi se non c'è una sostituzione di queste sostanze qui, la madre si impoverisce ulteriormente. Ecco, tutte queste cause sono raggruppate all'interno del gruppo di osteoporosi chiamato secondaria. Nella prima tipo di osteoporosi, quella primitiva, è ovvio che lì possiamo fare relativamente poco. L'invecchiamento c'è, l'osso si impoverisce, ma è possibile, soprattutto quando si ritiene che la situazione sia critica, intervenire da una parte preventivamente, cioè mantenendo un adeguato stile di vita. È importantissima la mobilizzazione, camminare, muoversi, mantenersi trofici, soprattutto in prevenzione, cioè l'osteoporosi primaria non si previene a 80 anni, quando ormai è instaurata. Si previene molto prima, perché nella donna l'incremento della perdita di massa ossea comincia tra 35 e 45 anni, nell'uomo tra 45 e 50. Quindi è chiaro che il disturbo da frattura viene fuori più avanti negli anni, perché lo scheletro di una persona ci ha messo decine di anni a perdere calcio e materiale nobile. Se lo stile di vita sano, con l'assunzione di alimenti, latte, calcio, vitamina D e l'esercizio fisico, riesce a mantenere l'osso trofico, l'invecchiamento determinerà comunque un'osteoporosi, che però sarà comunque molto minore rispetto ai soggetti sedentari che non fanno attività di vita, che non controllano bene la dieta. Invece sulla osteoporosi secondaria, anche questo è un problema importante, tutte le malattie che hanno come effetto collaterale di indurre un'osteoporosi possono essere aiutate con l'uso di farmaci. Questi farmaci però sono farmaci impegnativi, che vanno usati sotto prescrizione medica. È il medico che deve essere responsabile di informare il paziente che quella malattia che ha potrebbe portarlo all'osteoporosi, e quindi arricchirgli la dieta, arricchirgli la terapia con questi farmaci. Non sono farmaci da andare ad acquistare in parafarmacia, da prendere senza informazione medica, perché possono avere degli effetti collaterali anche importanti, e vanno utilizzati sotto controllo medico. Non sono pericolosi, non sono assolutamente pericolosi, ma devono essere usati bene.
Ma tu quale dici? Cos'è la vitamina D?
La vitamina D, ci sono dei farmaci che favoriscono la deposizione di calcio nell'osso, ce ne sono altri che favoriscono l'assorbimento di calcio dall'intestino, ma devono essere tutti usati e controllati sotto controllo medico. Non sono farmaci da utilizzare spontaneamente, certo, senza che il medico ne sia informato.
Ma tu lo consigli questo?
Allora, in tutti i casi in cui una prevenzione primaria non ha sortito l'effetto, non è sufficiente o non è stata fatta, potrebbe essere di aiuto. In tutti i casi di prevenzione secondaria direi di sì, perché in quei casi lì è già il medico che fornirà indicazioni, cioè il paziente si trova già servito in pratica. Se prende cortisone per lungo tempo è improbabile che, certo, il suo medico non gli dica devi prendere anche la vitamina D. Certo. Ecco. Quindi la prevenzione secondaria con i farmaci consigliati è da fare. La prevenzione primaria se la può fare chiunque a casa sua, a costo zero, con uno stile di vita buono. Considerato che con l'età qualche piccolo esame che potrebbe dirti che l'osso è fragile, quindi potrebbe favorire il medico nel prescriverti qualche farmaco in più, è ragionevole. Insomma.
Ci fermiamo un attimo ed Enrico sicuramente ci propina una canzone splendida. Grazie Enrico.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love
Stiamo intervistando, io e Giorgio, stiamo intervistando il dottor Bianchi Massimo. Vi ricordo che lo trovate in pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. E stiamo parlando delle fratture dell'anziano. Adesso Giorgio ha una domanda splendida. Prego Giorgio.
Dottor Bianchi, parliamo di paziente anziano, che poi è quel paziente la cui età varia un po', di anno in anno cresce sempre di più. Ad ogni modo, quello che è importante è che c'è un rapporto tra età e rischio di lesioni traumatiche, quindi di fratture. Io le chiedo, la mia domanda è molto semplice, quali sono le fratture più frequenti riportate dalle persone anziane e che conseguenze hanno sulla qualità della vita? Quanto sono invalidanti e quanto causano problemi di autonomia, di limitazione, di disagi? Lei ha parlato prima di disagi anche cognitivi, fino ad arrivare ad una invalidità e anche mortalità.
Alla morte.
Anche la morte. No, le fratture
praticamente possono anticipare anche l'entrata nell'RSA.
Certo, cioè le fratture dell'anziano vanno prevenute, perché una volta che sono maturate purtroppo l'anziano ne subisce solo le conseguenze. E considerate che, innanzitutto, per rispondere alla prima parte della domanda, quali sono le fratture più frequenti, nell'ordine sono quelle del femore, quelle del polso e dell'arto superiore della spalla, quelle del bacino e quelle delle vertebre. Raramente gli anziani hanno altre tipologie di fratture da fragilità, intese? Quindi ci orienteremo poi descrivendolo forma per forma queste quattro fratture, in modo da aiutare anche chi ci ascolta a capire quando potrebbero averla riportata e che cosa fare in quei singoli casi, cosa si fa per diagnosi, cosa si fa per terapia. L'altra questione è sulla severità di questo tipo di lesioni, perché allora l'autonomia dopo una frattura, la fragilità nell'anziano risulta compromessa spesso per sempre nel circa un 1/3% dei casi, cioè si tratta di persone che non torneranno alla piena autonomia che avevano in precedenza. Quindi 33% dei casi, non il 40% dei casi invece riportano dei disagi di comportamento, dei disagi cognitivi, delle limitazioni importanti di comportamento che causano la qualità della vita. In particolare la depressione, perché la persona che prima era capace di fare tutto e di muoversi, adesso ha bisogno di essere accompagnato perché non riesce a camminare bene, decade dal punto di vista psicologico, si sente non autonomo, si sente sofferente.
Quindi, dottor Bianchi, nella frattura non è così importante, diciamo, mettere a posto la frattura. È importante, diciamo, intervenire su un processo psicofisico dell'anziano, è quello il grosso problema.
La cosa più importante è prevenirla, cioè l'ideale è che l'anziano non si faccia male, e per questo poi possiamo vedere, ci sono diversi livelli di interazione, non so se preferite che descriviamo le singole fratture.
Ne parliamo di questo, però c'è un'altra cosa, io ho un amico che cade ma ha vergogna a dire che è caduto. Ha vergogna a dire che è caduto, e cosa è successo? Che poi le cose sono andate avanti, e questo, se andava prima in ospedale oppure a pronto soccorso e vedeva che c'era la frattura, ha avuto dei problemi, è rimasto per tanto tempo. Cioè mi sembra che anche un po' noi forse anziani siamo un po', abbiamo un po' vergogna a dire che cadiamo, che ci gira la testa o cose di questo tipo. Tu vedi queste cose, le vedi o non le vedi in pronto soccorso?
Assolutamente, hai fatto un'ottima osservazione, perché anche qui vi do dei numeri statistici. Al di sopra degli 80 anni, il 30% circa, 30-35% degli anziani hanno un episodio di caduta durante l'anno. Quindi che vivono molto spesso come un evento appunto di cui vergognarsi, di cui cielo, non sono più capace di essere come una volta. E di queste fratture, che quindi queste cadute, che quindi sono molto comuni, uno su tre cade, sono cadute che si ripetono, perché la maggior parte di questi anziani ha una o due cadute successive nel corso degli anni, per ogni anno. In più, quando si tratta di anziani che spesso vivono soli oppure sono a casa in attesa che tornino i familiari e tutto, il 50% delle cadute non sono testimoniate. Cioè i familiari li ritrovano a casa, oppure quando tornano lo trovano sofferente dicendo sono caduto, ho picchiato il gomito, la spalla, la testa. E quindi capire bene la gravità di questa caduta è un elemento che rimane molto difficile. Poi abbiamo il problema, un altro elemento molto delicato, che è quello degli anziani ricoverati in comunità. Si pensa che le persone di questo tipo siano più protette perché sono in un ambiente o in ospedale o in RSA o in comunità protette in cui il rischio che si possa far male è minore.
Ora, RSA spiega bene cos'è la RSA?
Le residenze per anziani,
le case di riposo. Ecco.
In realtà non deve stupire che la percentuale di anziani che cadono in un anno di quelli tra ricoverati e gestiti nelle case di riposo è addirittura quasi il doppio di quella degli anziani che cadono a casa. Questo si giustifica chiaramente con la gravità del paziente. Pazienti che necessitano di un ricovero in ospedalizzazione sono pazienti in cui già le condizioni fisiche o la capacità di autonomia è ridotta e di conseguenza, nonostante l'ambiente tra virgolette protetto, vanno incontro a più cadute ancora. E poi considerate un altro aspetto. Per via del rallentamento cognitivo, un anziano su tre, a distanza, se viene intervistato a distanza di 2-3 mesi dalla caduta, non ricorda più di essere caduto. Quindi quando il paziente viene visitato tardivamente dal medico, talvolta non è in grado di riferire che 3 mesi fa è caduto dalle scale o è caduto mentre si alzava dal letto, pur avendo riportato una lesione che in questo momento potrebbe essere diventata evidente per altri motivi. Quindi questo è veramente un enorme problema di rapporto con l'anziano. Considerate però che, rispondendo alla domanda che mi hai fatto dell'amico, l'80% di queste cadute nell'anziano non determina lesioni significative, quindi non vorremmo far passare un messaggio di eccessivo allarmismo. La persona va valutata, se la dinamica della caduta è stata leggera, se il paziente non riferisce nessun disturbo funzionale o non ha grosse sintomatologie dolorose, verosimilmente non è successo nulla. Solo nel 20% degli anziani caduti si riscontrano poi delle lesioni significative che necessitano di un trattamento medico. E le fratture, in particolare quello di cui stiamo parlando adesso, si verificano nel 3-7-8% degli anziani che sono caduti. Quindi non deve esserci una equivalenza tra caduta e ricovero in ospedale perché per forza deve essere una frattura. Devono orientarci invece a far valutare il paziente dal medico degli elementi particolari che sono il dolore persistente, che sono la deformità dei segmenti scheletrici, il braccio che non è più simmetrico come prima, la difficoltà nell'esecuzione dei movimenti. Noi per fortuna siamo simmetrici, quindi ho 2 braccia e 2 gambe, se muovo bene il destro e non il sinistro dopo averlo picchiato probabilmente qualcosa è successo, la capacità di stare in piedi. Se il paziente prima camminava e adesso non riesce ad alzarsi dal letto, ad appoggiare le gambe e non riesce a stare in piedi, probabilmente qualcosa è successo. Quindi bisogna considerare caso per caso quali sono gli elementi della caduta che possono consigliare la valutazione medica. Un altro degli elementi critici è la dinamica. La caduta dalle scale nell'anziano è un elemento critico. La scivolata dalla poltroncina mentre si stava alzando lo è molto meno, per intendersi. L'investimento stradale nell'anziano è molto critico, la caduta dalla bicicletta nell'anziano è molto critica, altre cadute a dinamica minore lo sono molto meno.
Dottor Bianchi, sì. Vediamo un pochino di parlare di queste fratture che abbiamo elencato, vertebrali, frattura alla spalla, polso e fratture anche il bacino. Volevo chiedere a grandi linee l'incidenza, la diagnosi e la cura.
E come si curano?
Cioè la cura non è sempre chirurgica, voglio dire.
Fortunatamente no, perché la chirurgia nell'anziano è aggravata da complicanze.
No,
possiamo elencarle e analizzare questi tre quesiti, diciamo in ordine di frequenza delle fratture. Perché al primo posto vengono sicuramente le fratture del femore. E tanto per dare un'idea, quante sono? Statisticamente nella letteratura 7-8 mila casi ogni 100.000 abitanti. Quindi sono un numero veramente rilevante, non sono poche. Sono prevalentemente fratture della donna, 4 a 1 rispetto agli uomini, per quei motivi che abbiamo detto prima, l'osteoporosi. La diagnosi di una frattura di femore è clinica, cioè noi nella stragrande maggioranza dei casi, quando il paziente entra e arriva al triage, te lo accompagnano già in maniera privilegiata dicendo una frattura di femore. La diagnosi è clinica perché normalmente il paziente non riesce a camminare, ha dolore all'anca, non riesce a camminare.
Cosa vuol dire diagnosi clinica?
Clinica che si fa con la visita. È sufficiente visitare il paziente per avere il sospetto diagnostico.
Anamnesi.
Allora, sapere come è caduto, ha dolore all'anca, non riesce a camminare, a stare in piedi e nella stragrande maggioranza dei casi la gamba si presenta extrarotata, cioè con il piede che guarda in fuori, leggermente risalito. Ed è sufficiente in questo caso sospettare la diagnosi. La presenza della frattura. Per la diagnosi è semplicissima, basta una normale radiografia di pronto soccorso. Nella stragrande maggioranza dei casi è fatta. Un caso particolare può essere quello in cui il paziente presenti dei sintomi, ma la radiografia non risulti significativa. In questo momento, in questo caso, come dicevo, è la clinica, cioè la visita che comanda. Se noi abbiamo un sospetto di frattura in assenza di una radiografia che la confermi, facciamo la TAC. Non abbiamo mai visto fratture misconosciute in questo caso. Quindi,
dottor Bianchi, oltre alla frattura di femore, ci può essere anche una lussazione del femore. Che differenza c'è tra la frattura e la lussazione?
Che nella frattura l'osso si rompe. Nella lussazione semplicemente l'articolazione si disloca, cioè l'osso rimane integro, ma bisogna semplicemente rimettere i capi articolari così come erano all'inizio. È molto più semplice come guarigione, come trattamento, non è chirurgica solitamente.
Ma ci vogliono i chiodi?
Nella lussazione no. Nella frattura invece, la terapia della frattura di femore è sempre chirurgica, perché è un osso su cui il paziente dovrà camminare, quindi non è possibile mettergli il peso facendolo sintetizzare.
Ma se il femore si lussa, rompe una parte dell'acetabolo?
Non necessariamente. Soprattutto nell'anziano che ha dei legamenti molto molli, per cui spesso queste fratture, queste lussazioni sono più tipiche dell'anziano. L'articolazione si lussa, basta rimetterla dentro e l'anziano va a casa con le stampelle, per intenderci. Nella frattura di femore l'anziano va operato. I tempi dell'intervento non sono d'urgenza, non sono da fare istantaneamente, ma normalmente è bene operare entro le 48 ore. Dopodiché, ciclo di fisioterapia, a distanza di 5-6 giorni dall'intervento il paziente inizia la fisioterapia e torna a casa piuttosto precocemente.
Abbiamo una telefonata in linea.
C'è una telefonata in linea, caro dottor Bianchi. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Si riporge una domanda al professor Bianchi. Parliamo tanto di osteoporose, si parla di suggerimenti alla prevenzione dell'anziano per quanto riguarda i comportamenti, eccetera. Però spesso quando succede l'incidente all'anziano non si sa mai se è caduto il paziente perché si è rotto il femore o è caduto e si è rotto il femore. Io vanto un'esperienza di mamma, 82enne, che all'improvviso ce la vediamo cadere a terra, punto di domanda, che ci porta a quanto ho sottolineato. Allora mi chiedo, nel parlare di prevenzione sui comportamenti, come sedersi, evitare di camminare al buio, come salire le scale, eccetera, ma non sarebbe opportuno fare dei protocolli di prevenzione per evitare di arrivare all'osteoporosi? Di questo ne sento parlare sempre poco, anche perché i presenti
si sente molto male. Potresti ripetere l'ultima frase?
La prevenzione.
Prego. Comunque la prevenzione, perché non si sente malissimo oggi. Dottor Bianchi può già rispondere?
Sì, in parte abbiamo già accennato una risposta. Abbiamo detto che un'osteoporosi può essere primitiva ed è quella che è correlata all'età e che può essere prevenuta in gran parte con l'attività fisica, con la dieta adeguata, quindi con l'assorbimento di materiali di cibi contenenti calcio, il latte prevalentemente, lo yogurt, i derivati del formaggio e della carne, che garantiscono una buona mineralizzazione dell'osso. L'osteoporosi secondaria è quella legata alle malattie, che come vi dicevo era legata a una prescrizione medica di farmaci che prevengono l'osteoporosi. È molto facile dirlo, quando io ho già una malattia nota per sviluppare l'osteoporosi, il medico istintivamente mi prescriverà anche il farmaco per prevenirla. Nella persona normale, per evitare l'assunzione inutile di farmaci, normalmente si potrebbe considerare che il paziente che non ha sintomi, non ha dolore, ha fatto una vita sana per tutta la vita, non ha bisogno di una prevenzione primaria. Il paziente di una certa età che ha un'attività fisica molto ridotta, non cammina, non muove, può cominciare a prendere farmaci, però sempre sotto prescrizione medica, e al di sopra di una certa età un certo arricchimento dell'osso con un po' di vitamina D e di calcio possa essere ragionevole. Ora, si tratta sempre dell'uso di farmaci. Dicevo prima, considerate che i nostri anziani spesso arrivano a prendere 10, 12, 15 somministrazioni farmacologiche al giorno, quindi talvolta dare un farmaco in prevenzione di qualcosa che non c'è ancora potrebbe essere finanche ridondante. È vero che, come vi dicevo, la maggior parte dei pazienti che hanno fragilità ossea hanno l'osteoporosi che si manifesta quando ormai se ne accorgono per la caduta con la fragilità ossea. Per cui io consiglierei questo all'ascoltatore. Allora, di fronte a una situazione di stabilità del paziente, che cammina normalmente, che si muove, che ha fatto una vita sana e che non ha nessun dolore, la prevenzione primaria non è essenziale. Basta che continui a fare una vita sana, come abbiamo detto. Nei pazienti che hanno invece un motivo di pensare a osteoporosi secondaria, la prescrizione del farmaco è corretta, però, come vi dicevo, i farmaci devono essere utilizzati solo su prescrizione medica, non perché li ho ereditati dal vicino, dalla nonna, perché me li hanno consigliati. Perché sono farmaci, ripeto, non pericolosi, ma che devono essere usati in modo corretto e controllato nel tempo. Devo vedere gli effetti che questi farmaci fanno sull'organismo.
Quindi, perfetto, di aver... ok.
Quindi ricorre sempre il problema dello stile di vita, ecco. Esatto. Come diceva anche l'ascoltatore.
No, la mia domanda... Sì. Pronto?
Sì, 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 prego, sentiamo.
Se posso rafforzare la mia domanda, visto che si sentiva male, il problema è quando bisogna colpisce più l'uomo o la donna e quando bisognerebbe iniziare per capire se si sta avviando verso un meccanismo di osteoporosi.
Ma intanto va via, mi spiace, ecco. Perché non riusciamo a creare...
No, però il quesito,
quesito però abbiamo capito adesso.
Io dicevo prima che il decadimento della massa ossea, cioè l'impoverimento dell'osso, nella donna comincia a 35-40 anni, nell'uomo comincia a 40-50 anni, tra i 40 e 50 anni. È lì che si può fare una prevenzione primaria mantenendo uno stile di vita sano e soprattutto l'esercizio fisico. Riprendere l'esercizio fisico a 80 anni dopo una vita sedentaria non serve più a nulla. Mantenere un'attività fisica valida dai 30-40 anni in poi è fortunatamente una cosa a costo zero e che serve moltissimo.
Perfetto, adesso la prevenzione, io vorrei salutarla, abbiamo dei problemi sicuramente.
Okay, d'accordo, grazie. Prego. Grazie, buongiorno.
Io volevo chiederti una cosa, prima di parlare delle vertebre, no? Ma scusa, è la testa, non abbiamo parlato di testa. Se uno cade e picchia la testa, che fa?
Però allora, su questa cosa qua magari mi inviterete per fare un incontro.
Ah, ne parliamo avanti.
Un problema molto esteso, molto importante, che però merita un trattamento a parte, ma ecco, è scheletrico.
Ti dico un'altra cosa, per le fratture vertebrali che vogliamo parlare, è questo. Io ho trovato mia zia, dopo ben 6 ore, caduta per terra, non poteva alzarsi, era caduta e non c'era nessuno. Non conviene che uno abbia un telefonino oppure abbia un qualcosa... che possa almeno chiamare qualcun altro perché sì, vedo che aveva una frattura vertebrale, ecco.
Ma questo lo metterei nel cosetto dei due pacchetti di informazioni e di comportamenti che possono prevenire e permettere il miglior trattamento possibile di queste cose qua, che sono i comportamenti personali e gli adeguamenti ambientali. Magari ne parliamo
dopo. Sì, allora sulle fratture vertebrali cosa dici?
Fratture vertebrali,
come si fa a diagnosticarla?
Sono un elemento molto importante, perché anche qui l'incidenza media è di circa 6.000 casi ogni 100.000 abitanti, quindi sono tante. Considerate sempre che questi 6.000, nella stragrande maggioranza dei casi, sono persone che hanno oltre 80 anni, quindi con tutti i problemi che abbiamo citato prima. Allora,
ma la diagnosi è radiologica, credo?
La diagnosi è radiologica, ma ancora qui, il primo passo è clinico, cioè... considerate che mentre nel giovane le fratture vertebrali conseguono genericamente incidenti gravi, incidenti di moto, cioè trauma, cadute dai ponteggi, e coinvolgono il midollo spinale, quindi hanno come manifestazione i disturbi neurologici, la paralisi o altri problemi. Nell'anziano le vertebre si rompono perché si schiacciano, cioè sono povere,
compressione.
Il peso del suo corpo le schiaccia l'una sull'altra e quindi si afflosciano un pochettino. Di conseguenza l'anziano raramente, quando ha una frattura vertebrale, perché l'ha sviluppata nell'età o perché ci è caduto sopra, ha dei sintomi neurologici, cioè non ha la paralisi, non ha difetti, ma ha una cosa fondamentale che è il dolore alla schiena. Quell'elemento lì, associato al fatto dell'età e dell'aver avuto una caduta, è già pressoché diagnostico per un cedimento vertebrale. La diagnostica è, in prima fase, sicuramente con la radiografia di pronto soccorso, la normale radiografia, che questa serve però... sostanzialmente a localizzare il punto. Noi abbiamo 33 vertebre, mi fa male la schiena, devo capire un pochettino qual è quella che è ceduta. Il passaggio successivo è non necessariamente da fare, ma un esame TAC che documenta se questo cedimento della vertebra si associa a compromissione dei nervi o dei dischi intervertebrali. E normalmente il trattamento delle fratture vertebrali, se sono piccole, lievi, leggere, diagnosticate con la radiografia e con poco dolore, è conservativo, cioè si porta un bustino il cui tipo viene ce ne sono diversi tipi, viene prescritto dal medico in base al tipo di frattura e al punto della colonna, cioè non tutti i busti sono uguali, vengono usati per trattare sintomi a cavallo di distretto.
E devono riposare, credo.
Il riposo funzionale, però il paziente può camminare, non deve essere, non è a letto, si muove con il suo bustino.
Perfetto.
Una cosa molto importante è questa sul trattamento, perché nella maggior parte dei casi diciamo busto e basta. Ci sono però situazioni in cui l'entità del dolore, l'entità del cedimento della vertebra è abbastanza rilevante. Quindi potrebbe poi col passare del tempo peggiorare ulteriormente e compromettere quelle funzioni che non ha ancora compromesso al momento. In questi casi, se la frattura è relativamente recente, è fattibile la cosiddetta vertebroplastica. Cioè dopo attribuire un'epoca di insorgenza alla frattura non si può fare con la normale radiografia. Noi vediamo la frattura, ma non siamo in grado di dire se è successa oggi o 2 settimane fa o 2 mesi fa. La risonanza magnetica è l'esame principale che ci dice questa cosa qui. Nel momento in cui la frattura è relativamente recente ed è trattabile, l'ottimo trattamento che possiamo garantire a questi anziani è la vertebroplastica. La vertebroplastica significa che si inietta con una siringa, una puntura, sotto guida radioscopica, nel corpo della vertebra un liquido equivalente grosso modo al cemento dei dentisti, che praticamente indurisce la vertebra, la salda, le ridà la sua forma naturale e impedisce che un domani continui a collassare. È una soluzione ottima perché l'intervento si fa come dei surgery, si entra al mattino alle 8 e si va via al pomeriggio alle 2 dopo aver finito l'intervento, sulle proprie gambe, senza busto, camminando. Nella maggior parte dei casi però è ovvio che deve essere fatta prima la risonanza magnetica, quindi il problema non è tanto il trattamento, è la diagnostica. Quindi sono una discreta.
Ma è un trattamento chirurgico
è un trattamento neuroradiologico, cioè è il neuroradiologo che inietta sotto guida TAC, localizza la vertebra, inietta nel corpo della vertebra che è spugnoso, quindi è una spugna, prende il liquido si solidifica nell'arco di pochi minuti e ricostituisce la vertebra sana.
Ottimo.
Quindi questa è un'ottima situazione, un'ottima possibilità che diamo agli anziani, perché così non devono portare il busto, molto spesso non ci riescono, non devono rimanere a letto, peggio, la cosa peggiore per un anziano, ma escono dall'ospedale con le proprie gambe.
Enrico, la seconda canzone, grazie.
Joy, joy, joy. All
Stiamo intervistando il dottor Bianchi Massimo sulle fratture dell'anziano. Vai Giorgio.
Dottor Bianchi, parliamo, diciamo due parole anche sulla frattura della spalla, frattura sì. del polso, che sono molto importanti nell'anziano, la caduta, compressione, proteggersi con, quindi, nella caduta. Quanto sono invalidanti?
Allora, due cose rapidissime, visto che abbiamo poco tempo, direi. Le fratture di spalla e di polso sono anche queste abbastanza consistenti come frequenza, 1500-2000 fratture di ciascun tipo all'anno per ogni 100.000 persone, per ogni 100.000 abitanti. Sono invalidanti perché sono molto dolorose e richiedono tempo per la guarigione. Nella maggior parte dei casi conseguono una caduta diretta, il classico mettere giù la mano per pararsi dalla caduta, la rottura del polso o la contusione della spalla. La diagnosi è clinica, cioè anche qui basta vedere il paziente e già al 90% dei casi hai fatto la diagnosi. Il passo successivo è la normale radiografia di pronto soccorso, che fa diagnosi direi nel 100% dei casi, e il trattamento dipende. Nella maggior parte dei casi è conservativo, cioè immobilizzazione della spalla con la tasca per quanto concerne la spalla, gesso del polso. In qualche caso, quando la frattura è praticamente scomposta, diventa chirurgico, ma lì il consiglio viene dato volta per volta. Una parola sola per le fratture di bacino, sono una cosa importante perché sono un osso che normalmente è stabile, quindi viene un po' sottostimato. La sintomatologia è il dolore, il paziente ha dolore alle anche quando si mette in piedi, e la diagnosi si fa con una normale radiografia del bacino. Normalmente 999 su 1000 vengono trattati in modo conservativo. Purtroppo hanno un elemento di rischio, che il trattamento conservativo vuol dire riposo a letto, e mettere a letto un anziano è sempre una cosa un pochettino controindicata, perché poi la ripresa è più critica. Quindi andrebbero, a maggior ragione, sono tre fratture che andrebbero prevenute. E poi mi avete chiesto sulla prevenzione.
Ecco, esatto, cioè quali sono i comportamenti, allora, che devono tenere gli anziani che vivono nelle loro abitazioni o nelle strutture protette come l'RSA? Per evitare le cadute.
Ecco, l'elemento principale di cura, torno a dirlo, è la prevenzione. I gruppi, gli argomenti di prevenzione si dividono sostanzialmente in due gruppi: quelli che sono dei comportamenti personali, cioè che l'anziano deve mettere in atto come persona, e quelli che sono degli adeguamenti ambientali, cioè che lui e i suoi familiari possono mettere in atto per creare un ambiente in cui il rischio di fratture sia sempre meno evidente. Comportamenti personali, nell'ordine. Bisogna alzarsi lentamente dalla poltrona o dal letto, soprattutto dal letto. Quando si alza dal letto, rimanere seduti qualche minuto prima di cominciare a camminare. Bisogna cambiare posizione sempre lentamente, senza strappi. E in questo caso è molto consigliabile tenere tutte quelle cose che servono a portata di mano. Il telefono, per esempio, il telecomando del televisore, il campanello quando si è in ospedale. Devono essere sempre facilmente raggiungibili senza dover creare delle acrobazie per camminare, per raggiungere. Quando si cammina, se si avverte malessere, insicurezza, giramenti di testa, è fondamentale che l'anziano non cerchi di continuare a camminare per farsi ripassare o di raggiungere qualcosa. Chieda l'aiuto subito. È molto più facile essere accompagnati al letto o alla poltrona e non subire danni, piuttosto che cercare di arrivarci da soli e poi cadere riportando le fratture. Quando si trova in un ospedale, è fondamentale dipendere un po' dal personale, cioè chiedere alle persone che ti assistono: ma con la malattia che ho e con l'intervento che ho fatto, posso alzarmi da solo? Posso andare a mangiare a tavola? Posso andare in bagno oppure no? Nel primo caso, con tutte le precauzioni che abbiamo detto, il paziente lo può fare. Nel secondo caso, il campanello serve a chiamare l'assistenza o il familiare per essere accompagnati. Attenzione a quando si cammina. Innanzitutto, l'anziano, come dicevamo, ha problemi di vista e di udito, quindi gli occhiali e le protesi acustiche vanno portati sempre, anche in casa. Sono fondamentali per riconoscere gli ostacoli e per accorgersi dei pericoli che stanno subentrando. Attenzione agli ambienti molto poco illuminati, perché l'anziano ha problemi di vista. Durante la notte, con la riduzione dell'intensità della luce, il rischio di urtare, inciampare o scivolare sui pavimenti è altissimo, quindi muoversi sempre per casa con le luci accese. Quando si cammina, anche qua, se è stato prescritto di utilizzare degli ausili, bastone, stampelle, deambulatore, è ragionevole che siano utilizzati. Sono fatti apposta per prevenire le cadute, non per curarne le conseguenze. Quindi rinunciare all'uso delle stampelle perché tanto ce la faccio potrebbe poi espormi a un intervento chirurgico perché il femore questa volta si è rotto del tutto. Attenzione all'abbigliamento. L'abbigliamento nell'anziano deve essere comodo e adatto. Pensate, che so, le vestaglie lunghe o i capi molto, molto, molto larghi spesso finisce che nascondono la posizione dei piedi, quindi l'anziano non si accorge di un ostacolo sul pavimento o non si accorge del gradino, non si accorge di aver preso il gradino in modo giusto. Attenzione anche a imparare a muoversi. È utile che la persona memorizzi un pochettino quelli che sono i suoi percorsi, sapere per esempio che dalla camera da letto al bagno a metà strada c'è un gradino, sapere che c'è un mobile sporgente, in modo tale da prevenire gli ostacoli. E per strada, attenzione, per strada moltissime cadute vengono fuori da scarsa concentrazione. L'anziano vede poco, non si accorge dei veicoli o degli altri passanti che sopravvengono. Le nostre strade non sono un biliardo, sono piene di ostacoli, insidie, marciapiedi, gradini. Quindi quando si cammina per strada l'attenzione non è al discorso, è a come si cammina per strada. Tutte queste cose qua non costano niente, sono dei provvedimenti di buon senso. Posso lasciare poi l'elenco qui se qualcuno vorrà farselo leggere in futuro, che possono aiutare l'anziano. Il secondo grosso gruppo di cose che si possono fare è l'adeguamento ambientale. E sono anche qui cose spesso volentieri a costo zero. Rimuovere i tappeti. I tappeti per l'anziano sono delle cose più pericolose perché si spostano. Rimuovere gli arredi rasoterra, i mobiletti molto bassi, le cose lasciate, scatoloni, qualsiasi cosa, lasciate a livello del pavimento. Sono pericolosissime perché l'anziano spesso non lo vede. E il serpentone salva spifferi fuori dalla finestra spesso è una causa di caduta sul balcone, quasi costantemente. Le sedie e le poltrone vanno utilizzate, ma è fondamentale che abbiano i braccioli, perché sono l'unico modo in cui l'anziano si protegge dalle cadute di lato e si aiuta nel prendere la posizione in piedi. Un altro elemento molto critico è il water. Il water è pensato per persone piuttosto giovani e agili, ma è basso per un anziano. Normalmente non serve creare strutture particolari, ci sono in commercio dei comunissimi salvavate, sono degli anelli in plastica che costeranno poche decine di euro, che si possono montare senza nessun adeguamento, hanno delle pinze in gomma per cui si fissano al water. Aumentano l'altezza di 15-20 cm e l'atto di sedersi o di rialzarsi sul water è molto più facile per l'anziano e gli garantisce la sua autonomia senza che venga essere accompagnato. L'altra cosa, i letti e poltrone con i comandi elettrici ci sono utilissimi, se ci sono è meglio utilizzarli. Mia mamma c'ha il letto elettrico, poi si alza da sola, è caduta, punto. Per ricordare la questione. E la luce, l'altra cosa, le luci notturne sono fondamentali. Le luci notturne sono quei piccoli apparecchietti che costano 10 euro, che vengono inserite in una spina di corrente e lasciano una piccola luce accesa per tutto il resto della notte. Consumano 3 watt, non costano niente, ma in caso di risveglio garantiscono che l'anziano veda esattamente cosa attorno, così come le luci d'emergenza sono quelle che quando ci si passa davanti si illuminano. Costano poche decine di euro, si mettono in una spina, nessun lavoro di manutenzione, l'anziano entra nella stanza e la stanza si illumina. In questo modo evita di dover lasciare il bastone, la stampella, tutto per cercare l'interruttore. E la vasca da bagno, ecco l'ultima, vasca da bagno e doccia sempre con i tappetini antiscivolo all'interno e se possibile con i maniglioni montati a muro, un foro di trapano, 10 euro di costo del maniglione.
Volevo chiedere una cosa semplicissima, fare un passo indietro.
C'è mezzo minuto, eh?
Parlare di complicanze. Ecco, la diagnosi precoce, la precocità dell'intervento, della cura, evita le complicanze, due parole. E poi l'altra domanda che lei deve dire, che io le dico, è sulla riabilitazione. Quanto è importante un percorso riabilitativo?
Partiamo dalla cosa. Sì. Percorso riabilitativo nell'anziano sempre. Soprattutto per quanto concerne la schiena, il bacino e il femore. Il polso e la spalla, possono, se c'è un ambiente familiare che lo aiuta, possono essere fatti anche a casa. Sulle complicanze, queste sì, è importante. La diagnosi precoce è importante perché se il paziente viene, quello che ha un sospetto di lesione viene valutato e gestito subito, l'intervento è fatto, riduce i tempi di allettamento, riduce i tempi di ospedalizzazione. Questo va fatto. Normalmente si dice che una frattura che deve essere operata, andrebbe operata entro le 48 ore, quindi non si tratta dell'operare al momento. L'anziano, perché poi per essere operato deve essere studiato, quindi cardiogramma, esami del sangue, tutte queste cose qui si possono fare.
Dobbiamo salutare il dottor Bianchi. Bianchi, alla prossima, e dobbiamo parlare anche effettivamente della testa.
Si vede che quanti anni è che lei è a contatto con gli anziani, perché non ha dimenticato niente.
30 anni.
30 anni di contatto con gli anziani.
Bianchi Massimo, grazie, caro dottor Bianchi, grazie ancora.
Complimenti, dottore.
Alla prossima. Grazie.